Ok, allora oggi volevo finire la parte geometria iperbolica e dopo passiamo ai preliminari che ci servono per la parte differenziale, diciamo. Allora, giusto per fare un attimo il riassunto, differenza fondamentale con la geometria ellittica è che usiamo una forma non definita come assoluto in P2. E di conseguenza dobbiamo definire il piano iperbolico come un set insieme di P2, non tutto, e precisamente lui è l'insieme dei punti in cui la forma è minore di 0. E questi sono i punti interni. Quindi bisogna sempre pensare dove i punti sono negativi, questi sono i punti del piano iperbolico interno, e i punti del bordo sono i punti limite. Questi sono punti limite in cui l'omega i di x è proprio 0. Le rette di i sono le rette che intersecano, che hanno punti interni, quindi sono e solo sulla parte interna, diciamo. Abbiamo visto come definire la distanza tra due punti P e Q che siano punti interni, e la strategia è sempre la stessa: prendiamo la retta che li congiunge, interseca in due punti P' e Q' l'assoluto, che però questa volta sono punti reali, e quindi la distanza sarà diviso 2 logaritmo di PQ P' Q'. E questo corrisponde a dire che il coseno iperbolico della distanza tra P e Q diviso quella costante R arbitraria è qualcosa del tipo l'omega di P e Q diviso la radice dell'omega su P per l'omega su Q. Bisogna mettere il modulo perché non si sa a priori, a meno di non normalizzare i punti, non si sa se è positivo o negativo. E allo stesso modo l'angolo tra due rette si definisce, però questa volta quando pensate all'angolo tra due rette bisogna prendere due rette interne che si intersecano in un punto interno, e per definire l'angolo si usano le tangenti con l'assoluto, che però naturalmente da un punto interno sono complesse coniugate, quindi la definizione è R diviso 2i per il logaritmo principale di RS R' S', dove queste qua sono le tangenti all'assoluto da R intersecato S. E questo si trasforma nel dire che il coseno usuale dell'angolo tra R ed S si scrive usando l'omega i di RS diviso radice quadrata. Con questo naturalmente uno definisce la distanza tra punto e retta, eventualmente la distanza tra... Prego. Sì.
È giusto che sia il raggio e R, perché in varie costruzioni non avessimo messo.
E quale raggio?
E R fratto 2.
Ah sì sì, certo, scusate. Sì sì, sull'angolo non si mette costante. Più che altro per tradizione. Ok. Naturalmente con questo uno può definire la distanza punto retta come il minimo della distanza tra il punto e i punti della retta. Ovviamente trova che la distanza è un minimo, è la distanza tra il punto e la sua posizione ortogonale sulla retta, che si ottiene facendo un'intersezione della retta con il punto suprapolare della retta rispetto a omega i, naturalmente. E ci sono tutte le conseguenze, diciamo, standard di calcolare angoli, distanze. Allora, quello che ci interessa, quasi quasi aggiungo una cosa riguardo alle isometrie. Quando abbiamo parlato delle isometrie nel senso della geometria ellittica, abbiamo chiesto, siccome la metrica è definita dall'assoluto, basta prendere proiettività che rispettano l'assoluto, cioè che mandano l'assoluto in se stesso. Quindi bisogna stare più attenti, bisogna prendere proiettività da P2 in P2, ovviamente tali che φ di omega i è mandato in omega i, cioè deve rispettare l'assoluto, ma bisogna anche chiedere che phi di i venga mandato in i, perché potrebbe essere anche che pur rispettando il bordo rovesci i punti interni in punti esterni. Quindi bisogna chiedere anche questa condizione, che nel caso ellittico naturalmente non aveva, non si chiedeva, perché era semplicemente tutto il piano proiettivo. Ok, allora detto questo, quello che vogliamo fare è un po' l'analogo di quello che abbiamo fatto con il piano ellittico, le cose fondamentali, cioè fare un po' di teoria dei triangoli, vedere come si scrivono i teoremi classici in questo caso, e un po' di teoria dei cerchi, che diventa molto interessante qui perché la situazione è proprio diversa. Allora, con i triangoli la cosa è molto simile in realtà. Prendiamo ABC vertici, cioè tre punti non allineati, tre punti di I non allineati. Chiamiamo ABC i lati e anche le lunghezze, tanto per non inventare altre lettere. Lunghezze vuol dire distanze tra i vertici. Naturalmente il lato A congiunge B con C, quindi A piccolo è la distanza tra B e C, se volete. E chiamiamo come al solito alfa, beta, gamma gli angoli ai vertici. Naturalmente, siccome sono tre punti non allineati, uno può scrivere le matrici, se volete, le matrici di omega I, naturalmente, nel riferimento ABC, nel riferimento del triangolo. Qualunque cosa scegliate, a noi naturalmente conviene sempre scegliere le cose in modo che i punti abbiano norma 1 o meno 1, nel caso specifico meno 1 perché sono interni. Se voi guardate come calcolare, vi trovate una matrice che ha 1 in diagonale, i coseni iperbolici credo di C diviso R, B diviso R, è dentro, e coseno iperbolico di A diviso R. E di omega I viene una matrice che ha meno 1 in diagonale per la questione della segnatura, però vi trovate fuori il coseno di gamma, il coseno di beta e il coseno di alfa. Naturalmente saranno matrici di determinante 1, perché determinante non cambia segno per... E, come l'altra volta, vogliamo far vedere che le due matrici determinano ciascuna l'altra, cioè che abbiamo sia relazioni di Carnot che dicono quanto sono lati, il terzo lato in funzione di 2 dell'angolo, e anche viceversa, e relazioni tra lati e angoli. E la cosa interessante è vedere come vengono. Allora, intanto ve le scrivo. Il coseno di alfa, per esempio, si scrive così. Si scrive meno il coseno iperbolico di A piccolo diviso R più coseno iperbolico di B piccolo diviso R, coseno iperbolico di C piccolo diviso R, diviso le radici quadrate di quello che vi immaginate. Però questa volta, per la relazione iperbolica, bisogna scrivere il coseno al quadrato meno 1. Quindi qui c'è B diviso R meno 1 e il coseno iperbolico al quadrato di C diviso R meno 1. E lo stesso cosa farete per cos beta e cos gamma. Cioè queste relazioni vi diranno essenzialmente la matrice degli angoli è determinata quando conoscete i lati, e da questo si deduce più o meno come l'altra volta, stessa strategia proprio di calcolo, e che potete dedurre quanto vale il coseno iperbolico di A diviso R, cioè potete calcolare un lato in funzione degli angoli. Il risultato è cos alfa più cos beta cos gamma diviso la radice di 1 meno cos quadro beta, radice di 1 meno coseno quadrato gamma.
La matrice di omega star, di omega uguale, ci vanno il coseno o il coseno iperbolico?
Coseno. Perché gli angoli sono definiti comunque usando numeri complessi di norma unitaria, quindi si usa R diviso 2I per il logaritmo principale, quindi sono numeri complessi e quindi scrivono con coseni e seni trigonometrici. La geometria iperbolica pare un po' bizzarra, ma è fatta così, cioè il lato lati, le rette intersecano l'assoluto in punti reali, ma dal lato delle rette, le rette, quando l'incrocio è un punto interno, vede rette complesse coniugate per tangenti all'assoluto. E quindi usano trigonometria iperbolica sul lato delle lunghezze dei lati, ma usano trigonometria normale, cioè normale, circolare, sul lato angoli. Ok, le altre formule naturalmente per permutazioni sapete scriverle. E il secondo set di formule vi dice: se conoscete la matrice degli angoli, determinate la matrice dei lati. Quindi esattamente come nel caso iperbolico, due triangoli sono uguali se hanno gli stessi lati, se solo se hanno gli stessi angoli. Non esistono triangoli simili. O sono uguali o non possono avere gli stessi angoli. Da cui, quindi scriviamolo, da cui si deduce che le matrici di angoli e lati si determinano a vicenda e dunque non esistono triangoli simili. Triangoli simili non uguali. Cioè se due triangoli hanno gli stessi angoli, allora automaticamente sono proprio uguali come triangoli. E uguali nel senso isometrici. Ok, cosa si deduce da questi? Si deduce il teorema di Carnot, ovviamente, perché basta prendere una delle formule e ricavare l'angolo in funzione il lato o l'angolo in funzione degli altri due lati. Allora, il teorema di Carnot vi direbbe: il coseno iperbolico di A diviso R si scrive in funzione di gli altri due, lato B e lato C, a cui togliete seno iperbolico di un lato, seno iperbolico dell'altro lato, che moltiplica il coseno dell'angolo compreso. Teorema di Carnot usuale, e naturalmente da questo deducete il teorema di Pitagora. Il teorema di Pitagora vi dice alfa sarà uguale a pi greco mezzi, cioè sarà un angolo retto se e solo se avete il coseno iperbolico di A diviso R è uguale al prodotto dei coseni iperbolici degli altri due lati. E naturalmente quando R va a infinito trovate il solito, per sviluppo di Taylor, teorema euclideo. Dal teorema di Carnot c'è anche un'altra cosa da dedurre, che è la disuguaglianza sui lati. Perché? Perché usate che il coseno di alfa è maggiore o uguale di meno 1, credo. E quindi se lo cancellate vi viene una disuguaglianza del tipo: il coseno iperbolico di A diviso R deve essere minore o uguale del prodotto dei coseni iperbolici. Più i seni iperbolici. E voi guardate le formule di trigonometria iperbolica e viene questo. Quando mettete coseno di alfa uguale a meno 1, avete il minimo possibile, anzi il massimo possibile, perché è meno meno 1. Quindi fate il prodotto e la formula di somma per i coseni iperbolici funziona in questo modo. E siccome il coseno iperbolico dove vi interessa è crescente, deducete che A è minore o uguale di B più C. Quindi solita strategia. E nel fare i conti uno incontra anche il teorema dei seni, o meglio nel passare da queste formule a queste uno calcola anche alcuni prodotti che poi danno dei rapporti costanti. Il teorema dei seni poi è molto facile: è il seno di alfa diviso il seno iperbolico di A diviso R è costante, quindi è il seno di beta diviso il seno iperbolico di B diviso R. uguale il seno di gamma diviso il seno iperbolico di C diviso R. È interessante anche sapere quanto vale questa espressione. È una combinazione simmetrica sia sui lati sia sugli angoli. Lo stesso dall'altra parte, naturalmente, ricavate gli angoli e trovate i teoremi di Carnot e di Pitagora e dei seni duali. E notate che non c'è dualità in geometria iperbolica, però questi teoremi, vista la simmetria, la determinazione delle due matrici di angoli e lati, danno i teoremi duali, in effetti. Quindi il teorema di Carnot duale vi dice esattamente come calcolare un angolo in funzione degli altri due, cos beta, cos gamma, e del seno degli altri, sen beta, sen gamma, e il coseno del lato compreso, coseno iperbolico del lato compreso. Naturalmente è un teorema di Carnot duale, ma uso il coseno iperbolico sul lato dei lati, appunto. Questo vi porta a una disuguaglianza sugli angoli. Bisogna usare, qui abbiamo usato che il coseno di alfa era maggiore o uguale di 1, qui usate che il coseno iperbolico di A diviso R è sempre maggiore o uguale di 1. Quindi se mettete 1 trovate la disuguaglianza a rovescio, giusto? E trovate il coseno di alfa è maggiore o uguale di meno cos beta cos gamma più sen beta sen gamma. Qui l'ho scritto perché a me fa confusione, cioè la questione qui è che questo sarebbe meno il coseno di beta più gamma, giusto? E allora trovate che il coseno sarebbe meno il coseno di alfa. Per fare meno il coseno di alfa fate il coseno di pi greco meno alfa, mi sembra, giusto? Buttate dall'altra parte, ho cambiato il segno, quindi cambio e trovo il coseno di beta più gamma, poi il coseno è decrescente dove ci interessa, quindi pi greco meno alfa è maggiore o uguale di beta più gamma, quindi pi greco è maggiore o uguale di alfa più beta più gamma. La somma degli angoli è sempre minore o uguale di pi greco. Vi faccio il discorsetto qua, già che ci siamo. Se guardate proprio questa differenza, pi greco meno alfa più beta più gamma, vi accorgete che ha le solite proprietà, ha i valori giusti sui triangoli degeneri ed è additiva per decomposizione. Prendete un triangolo, dividete in due e questa quantità si somma sui due triangoli e questa si chiama l'area, si chiama difetto iperbolico e si chiama l'area del triangolo. Notate questa cosa interessante, che le rette nella geometria iperbolica hanno lunghezza infinita, cioè se guardate il sup della distanza fra due punti su una retta, il sup è infinito perché andando verso il bordo le distanze aumentano, e invece l'area dei triangoli no. Quindi se avete una forma triangolare nel piano iperbolico non può diventare tutto il piano iperbolico, perché la sua area è limitata, invece il volume del piano iperbolico no, ovviamente. Un cerchio può invadere tutto il piano iperbolico, un triangolo no. Ok, teorema di Carnot duale, naturalmente sapete dedurre anche il teorema di Pitagora. Il teorema di Pitagora è una questione che un lato ha lunghezza pi greco mezzi r se e solo se il coseno di alfa è uguale a qualcosa. Il teorema dei seni resta autoduale e quindi non c'è niente da dire. Dunque, cos'è che devo dimostrarvi di tutto questo? Tutti i teoremi Carnot, Pitagora e altro seguono delle formule iniziali, bisogna dimostrare quelle formule. Ora, com'è che le abbiamo dimostrate nel caso ellittico? Nel caso ellittico le abbiamo dimostrate sfruttando quello che conoscevamo del prodotto vettore e della norma del prodotto vettore, perché stavamo usando la metrica ellittica, quindi la matrice identica, quindi in realtà il prodotto scalare. Okay? quindi avevo usato tutte le proprietà che conoscevate dall'anno scorso, ok? Quindi ricordate, nel caso ellittico, omega e è uguale al prodotto scalare, abbiamo usato le cose che sappiamo del prodotto scalare. Guardate, sto scrivendo giusto? Ok, abbiamo usato le cose che sappiamo del prodotto scalare, per esempio cos'è l'omega di x vettore y? È la norma al quadrato di x vettore y, insomma. E qua aiuta la formula di Lagrange, vi dice quanto vale. E quindi avevo usato liberamente formule dell'anno scorso. E qui nel caso iperbolico, omega i è questa matrice, meno 1, 1, 1. Quindi la forma quadratica è meno con 0 al quadrato più eccetera eccetera. Quindi bisognerebbe riscoprire i teoremi analoghi al teorema di Lagrange, perché quello che uno farà naturalmente sarà una cosa del tipo vero che a piccolo in lato si scrive come B vettore C. Questa è una questione di geometria proiettiva. Volete la retta per due punti, fate il prodotto vettore di due punti, trovate le coordinate più grandi della retta. Però dopo voglio calcolare l'omega I di questo arnese. Diciamo di che cosa? Di A vettore B virgola A vettore C, per esempio, se voglio calcolare qualcosa che ha a che fare con l'angolo alfa. Giusto? Questo sarebbe il conto che devo fare se voglio calcolare il coseno di alfa, mi sembra, perché devo fare che cosa? Essenzialmente devo avere a che fare con l'omega, beh, scriviamolo, l'omega i di questo diviso l'omega i di a per b, l'omega i di a vettore c, radice, perché? Perché essenzialmente dovevo fare, ho sbagliato a scrivere così, coseno di alfa è l'omega i di, in alfa chi si trova? Il lato B e C, diviso le radici di omega IB per omega IC, giusto? Solo che il lato B è A vettore C e il lato C è A vettore B. Non ha importanza l'ordine in cui li scrivete. Però in sostanza il problema è come calcolare l'omega I di A vettore B e compagnia. Allora uno dovrebbe appunto fare un teorema di Lagrange per quest'altro prodotto che non è definito positivo, quindi non ci aiuta apparentemente non ci aiutano le cose dell'anno scorso. Però essenzialmente, piccolo trucco, non faccio tutti i conti, vi dico solo qual è il trucco più facile da usare. Il trucco è questo: l'omega i di a virgola b, cioè calcolare l'omega i tra due vettori, due punti, è come fare l'omega classico tra A' B', dove A' prendiamo, se A è un certo punto iscon 0, iscon 1, iscon 2, A' prendiamo I per iscon 0, iscon 1, iscon 2. Guardate, pensarci un attimo, se io moltiplico tutte e due le coordinate zeroesime per i, quando le moltiplico tra di loro viene un segno meno. Quindi sto applicando esattamente il prodotto scalare tra due vettori, iscon 0 iscon 1 iscon 2, però iscon 0 l'ho moltiplicato per i e anche y0 l'ho moltiplicato per i. E questa è una trasformazione piuttosto facile, è una trasformazione i1,1 applicata a iscon 0 iscon 1 iscon 2. Notate che I11 è una matrice radice quadrata dell'identità. Oh, no, non proprio. Se l'elevato al quadrato fa esattamente, è una radice quadrata dell'assoluto iperbolico. Ecco, giusto? Se l'elevato al quadrato viene l'assoluto iperbolico, quindi avete pigliato una radice quadrata dell'assoluto iperbolico. E la cosa importante naturalmente adesso sarebbe riuscire a calcolare l'omega I di A vettore B virgola A vettore C, che vorrebbe dire l'omega classico di A per B, in cui ho cambiato, moltiplicato per I la prima coordinata, A per C, a cui ho moltiplicato per I l'altra coordinata. E quindi, in sostanza, bisogna capire che relazione c'è tra A per B, a cui cambiate una coordinata, e questo prodotto vettore. Perché quando avete omega applicato a un prodotto vettore, applicate il teorema di Lagrange brutalmente, d'accordo, dell'anno scorso. E bisogna capire che relazione c'è tra questi due. E naturalmente la relazione la calcolate direttamente, cioè questo qua lo potete calcolare facilmente. Qui viene I con 0, I con 1, I con 2, vettore I, Y0, Y1, Y2. Qui invece semplicemente moltiplicate per I il prodotto le coordinate del... Quindi qua mettete I che moltiplica le coordinate X1, X2, Y1, Y2, e qua ci sono le altre coordinate che sono del prodotto vettore, giusto? Che sono i minori 2 per 2 dei cosi di partenza. E se vi fate il conto, per esempio, qui al primo posto vi trovate esattamente x1, x2, y1, y2, mentre là moltiplicato per i. Guardate che cosa viene fuori, in sostanza vi accorgete di questo fatto, che potete scrivere quanto vale A' per B' in termini di quello. Se non ho sbagliato i conti, viene questo, I meno I meno I, che moltiplica A' per B'. Proprio la matrice. Il primo termine è moltiplicato per I, il secondo è moltiplicato per meno I, il terzo è moltiplicato per meno I. E notate che questa matrice I meno I meno I è una radice quadrata della matrice identica. Ok, allora applicate tutta questa ricetta a questo passaggio. Quindi dovete scrivere l'omega di una matrice che moltiplica A' per B', virgola, la stessa matrice in realtà che moltiplica A' per C'. Naturalmente sono combinazioni lineari, quindi trovate la matrice al quadrato che moltiplica l'obliga di A' per B', virgola, A' per C'. Allora, qui sapete applicare Lagrange. E questa matrice al quadrato è semplicemente un segno meno, perché è la matrice moltiplicata per se stessa. Per bilinearità, ma fuori le due matrici si moltiplicano, e quindi vi trovate meno, e poi bisogna usare l'omega di A' virgola A', l'omega di A' virgola C', l'omega di B' virgola A' e l'omega di B' virgola C'. E naturalmente quando avete l'omega dei primi vuol dire che è l'omega iperbolico, quindi è semplicemente meno, e la questione qua sono gli omega iperbolici di A, gli omega iperbolici di AC e compagnia, di AB. E quindi avete trovato in realtà il teorema di Lagrange per quella matrice. Come si crea a calcolare l'omega I del prodotto vettore? E il risultato è semplicemente, in effetti, cambia solo il segno. E questo vi spiega anche come mai cambiano i segni rispetto alle formule del caso ellittico. Quindi questo, e poi naturalmente lo applicate anche a quanto vale omega I di A per B contro se stesso. E con queste formule riuscite a dimostrare le formule di partenza. Quindi questo discorso serve per dimostrare le formule di partenza. Dopodiché è tutto automatico. passaggio dalla formula dei lati alla formula dei, degli angoli e viceversa diventa è esattamente lo stesso discorso che abbiamo fatto l'altra volta. Ok, allora questo ci dice essenzialmente cosa possiamo dire dei triangoli. Naturalmente il limite quando R va a infinito sono o teoremi della geometria euclidea sui triangoli oppure formule trigonometriche o cose simili. Questioni di parallelismo. Visto che la gente ha inseguito le geometrie non euclidee per secoli per una questione di parallele, vediamo che cosa succede nel caso iperbolico. Nel caso ellittico era facile, non ci sono rette parallele perché tutte le rette del piano positivo si incontrano, si intersecano. Nel caso iperbolico cosa succede? Se noi prendiamo una retta R qualsiasi e prendiamo un punto P qualsiasi del piano iperbolico e rette che chiamiamo parallele a R passanti per P ce ne sono due. Sono le rette che passano per P e per i due punti di intersezione di R con l'assoluto. Questi sono i punti limite di R. E queste due rette, dal nostro punto di vista, sono rette che hanno angolo 0 con la retta R e quindi le chiamiamo parallele. Le parallele in sostanza sono le rette che dividono, le rette che intersecano R da quelle che non intersecano R, cioè quelle che intersecano R in punti interni e quelle che intersecano R in punti esterni. È una cosa classica cercare di calcolare quest'angolo. Allora, quest'angolo si chiama due volte pi greco grande, è l'angolo tra le due parallele. Angolo tra le due parallele ad R per il punto P. E quindi questo pi greco grande è l'angolo tra ciascuna parallela e l'ortogonale a R passante per P. Angolo tra parallele e la retta per P ortogonale a R. La retta per P ortogonale a R naturalmente è quella che passa per il polo di R, quindi una retta messa così è ortogonale a R e questo sarebbe l'angolo grande pi. Ok, quello che vogliamo dimostrare, che è una cosa piuttosto facile, è che questo angolo dipende solo dalla distanza di R da P. L'angolo dipende solo, si chiama angolo di parallelismo. Dalla distanza di P da R. E quindi è lo stesso per tutti i punti che hanno la stessa distanza da R. Quindi è lo stesso per tutti i punti a fissata distanza da R, che potete già immaginarvi non saranno rette. E anzi, se volete, posso disegnare, sarà una roba più o meno fatta così, una specie di conica bitangente a quelle due tangenti e all'assoluto. E per tutti questi punti in sostanza l'angolo di parallelismo sarà sempre lo stesso, cosa abbastanza simpatica. Ok, allora qui faccio la dimostrazione perché è un piccolo esempio di come si fanno i conti in questi casi. Cambiamo riferimento usando un'isometria iperbolica in modo tale che la retta R sia una retta facile, 0, 0, 1, cioè x con 2 uguale a 0. Ci mettiamo in modo che il punto che ci interessa stia sulla verticale di questa retta, quindi il punto di proiezione ortogonale sarà l'origine 1, 0, 0, quindi questa retta è 0, 1, 0, naturalmente questo è sempre omega, quando ci la circonferenza è sempre omega, cioè l'assoluto. Questo punto, che è uno dei punti limite di quella retta, è il punto 1, 1, 0, direi, giusto? È un punto affine di coordinata 1, 0 perché soddisfa le equazioni di R. Quest'altro punto, che è l'altro punto limite, è questo. L'ultima coordinata nulla e invece è meno 1 sulla x. Questo punto che ci interessa ha coordinata, siccome sta su questa retta, ha coordinata 0 qui e lo chiamiamo 1 e c piccolo. Questo è il punto P che ci interessa. Quindi in sostanza quello che vogliamo calcolare è per esempio questa retta e poi calcolare l'angolo tra questa retta e la retta verticale, la normale al coso. Allora, questa retta qui è la retta per che punti? 1, 1, 0 e 1, 0, c. Dunque, fate il prodotto vettore e trovate le sue coordinate plucheriane. Come devono essere? Per esempio C meno C e poi, questo per essere ortogonale al primo vettore, per essere ortogonale al secondo deve essere meno 1. Quindi forse scriverei meno C, C1. E ok, a questo punto abbiamo tutti i dati per calcolare tutto, giusto? Abbiamo questa retta, a noi interessa calcolare questo angolo, quindi calcoliamo l'angolo tra quelle due rette, calcoliamo la distanza tra questi due punti e vediamo se c'è qualche relazione tra quei due numeri. Allora, l'angolo tra le rette, allora questa non gli ho neanche dato un nome, quella rossa la chiamiamo... Non è neanche dato un nome. Quello è l'angolo pi greco grande. Allora, pi greco grande è un angolo e il coseno di pi greco grande come si calcola? Si fa l'omega tra le due rette diviso la radice, giusto? L'omega tra le due rette. Vabbè, diamogli un nome. S virgola, e questa anche avrebbe bisogno di un nome, diciamo normale, diviso radice di omega S radice di omega N, naturalmente omega I. Giusto? Quindi fate il prodotto, viene C sopra, e sotto cosa viene? Radice di 1 e una... Prego. Allora, qui viene una radice di 1 perché questo è 0, 1, 0, ok? Qui che cosa verrebbe? Verrebbe meno c alla seconda, o meno c alla seconda, più c alla seconda, più 1. Perché, attenzione, devo usare l'omega i, d'accordo? Quindi prendo questa meno c, c1, devo fare il primo al quadrato con segno meno, il secondo al quadrato e poi sommo l'ultimo al quadrato. Quindi morale resta c piccolo. Ok, quindi coseno è c piccolo. Per se volete il seno sarebbe la radice di 1 meno c piccolo al quadrato. Invece se volete calcolare la distanza, dovete calcolare il coseno della distanza del punto P dal punto origine, diviso R naturalmente. Cos'è che viene? Dovete calcolare l'omega appunto tra P e l'origine, diviso la radice quadrata dell'omega del punto P, l'omega dell'origine. Allora, l'omega tra P e l'origine è 1. 1. Diviso, allora, la radice della omega P che moltiplica l'omega dell'origine. L'omega dell'origine è meno 1. E l'omega P sarebbe meno 1 più C al quadrato, quindi C al quadrato meno 1. È giusto? No, è sbagliato perché avrei dovuto scrivere. Questo è meno 1 più C al quadrato e poi moltiplico meno 1. Giusto, perché devo applicare l'omega I. Quindi devo scrivere meno la prima coordinata al quadrato, sommo con le altre, e quindi in totale 1 diviso radice di 1 meno C quadro. Questo è meglio perché C in effetti è più piccolo di 1, quindi speravo che fosse reale quel numero. Questo non è molto bello da vedere. Allora, calcoliamo il seno iperbolico. Il seno iperbolico della stessa cosa, naturalmente dovete fare il coseno iperbolico al quadrato, togliete 1 e poi fate la radice. E il risultato, a mio parere, è questo. E di conseguenza la tangente iperbolica della stessa cosa, dovete fare il seno diviso il coseno e diventa c piccolo. Ecco, a questo punto sono contento perché avete dedotto che l'angolo pi greco di parallelismo è esattamente la tangente iperbolica della distanza tra il punto P e la retta R diviso R grande. Che era quello che avevo promesso, cioè l'angolo di parallelismo dipende solo dalla distanza del punto dalla retta e quindi rimane lo stesso per tutti i punti con la stessa distanza da quella retta. Ok, dunque troppo vicino all'intervallo adesso per riuscire a farci stare tutto quello che volevo fare, quindi dopo l'intervallo parliamo di fasci dirette e cerchi nel piano iperbolico. E così chiudiamo il discorso. E facciamo un intervallo e se qualcuno vuole ancora compiti li ho portati, se è arrivato qualcuno che non c'era l'altra volta. Può tenerlo. Se vuoi fare domande non c'è problema, comunque posso.
Ma allora, quando noi adesso stiamo parlando di rette, stiamo intendendo, ci immaginiamo il piano, facciamo delle rette e consideriamo le rette del piano iperbolico sono quelle che intersecano la quadra.
Sì, i punti sono quelli interni a quella.
Ok. Quando invece, questo fine settimana ho spulciato un po' in giro per avere un po' più un riferimento, comunque per vedere altri esempi, ho visto che molti rappresentavano il piano iperbolico appunto sempre con una circonferenza e poi le rette però non erano delle rette come le intendiamo noi nel senso di linee dritte ma delle punte.
E che cosa esattamente?
Cioè nel senso, qual è la differenza di interpretazione tra questa cosa qui e quello che abbiamo visto?
È il suo passo, in modo del fatto che noi stiamo guardando una parte del piano direttivo che li usiamo come strumenti lineari per il piano direttivo, quindi le rette sono proprio le rette del piano direttivo. Quella rappresentazione lì si chiama disco di Poincaré, è essenzialmente una rappresentazione differenziale del piano iperbolico in cui si prende l'aperto del piano L2, però per calcolare la distanza tra due punti si usa una formula che non è la distanza euclidea, che però cambia da punto a punto. Allora questa è una cosa che faremo nel secondo semestre, cioè come fare per tener conto del fatto che su un aperto del piano possiamo decidere di calcolare le distanze ma in modo diverso da punto a punto. In sostanza decidiamo una formula che cambia a seconda del punto ma cambia in modo molto regolare, molto differenziale. E il piano di Poincaré è una di queste rappresentazioni. Essenzialmente le cose che risultano essere di minima distanza tra due punti, per quella distanza che ripeto cambia da punto a punto però come si calcola, sono esattamente le circonferenze ortogonali a quella. Per ogni punto, cioè, per ogni due punti c'è essenzialmente una. Il passaggio tra questi due sistemi, cioè quello di geometria proiettiva e il piano di Poincaré differenziale, è una specie di mappa che è una direzione che oggi sono prossimo. Essenzialmente è qualcosa del tipo. La nostra rappresentazione del piano iperbolico è sul piano proiettivo, quindi una specie di sfera, però ci siamo ridotti a una parte della sfera. Essenzialmente se noi prendiamo questa cosa e facciamo totalmente una proiezione, e quelle che noi chiamiamo rette, cioè che sono circoli massimi, quando vanno buttati giù diventano punte. Essenzialmente è quella. È leggermente più complicata del punto di geometria, però essenzialmente è quella, cioè se uno immagina la sfera e pensa alle rette come circoli massimi e dopo fa la proiezione proprio ortogonale sul piano equatoriale, è essenzialmente la rappresentazione di quanto è. E quindi ha una dimensione proprio.
Quindi per adesso detto in maniera grezza stiamo prendendo il piano proiettivo, una conica, e ci concentriamo su quello che c'è dentro. Quindi le rette le rappresentiamo come linee.
Le rette sono le rette del piano proiettivo, possiamo dire quella del piano proiettivo. Se vogliamo veramente avere una rappresentazione piatta nel piano reale, perché il piano proiettivo è comunque una sfera, quindi non si sente pensare come calotta sferica, e se vuole schiacciarla giù allora deve cambiare modo di pensare la mente.
Cioè ci sono partite da qui e qui invece L'ultima riga, se coseno iperbolico e la distanza, il numeratore è giusto uno?
Il coseno iperbolico della distanza? Il numeratore?
Sì.
Ah, sì. Perché bisogna mettere il modulo. Sì, ok.
Ah, ok, ok, giusto, c'è il modulo. C'è il modulo.
Perché...
Perfetto, grazie.
Sì, è vero, sarebbe negativo, ma bisogna cambiare il segno.
Ok, mi rendo capito.
Quando è passato da qui a qui,
ha diviso per alfa.
Sì, per alfa sì. Potrebbe essere 0.
Sì,
certo. Infatti è che quando alfa è uguale a 0, automaticamente questo è 0, quindi mancano dei punti. Non so se corrispondono esattamente ai quali delle cose di genere dall'altra parte, però diciamo questa parametrizzazione è quasi quella di un piano, solo che è scritta così male che quando si annulla una certa riga sembra anche l'altra. Solo quello. Ma comunque sono quasi tutti i punti di un piano. L'ho considerato essenzialmente giusto sia che uno dicesse sia un sistema lineare con questo piano, sia se si manca qualche punto.
Verrà poi alla fine del corso proprio che vale a prendere la loro, con che punteggio bisognerebbe arrivare?
Oddio, se uno si presenta con un 20 è difficile da prendere. Vabbè, 30, certo. Ecco. Però mi è capitato varie volte di passare da 26, 27 a 30 su una forma regolare. Basta avere lo 10 tanti e fare un regolare.
Thank you.
dunque ho cominciato a fare una piccola parentesi su come si immagina il piano iperbolico, perché notate che io lo penso come sottinsieme, l'ho definito come sottinsieme del piano proiettivo e quindi ragiono in quei termini. E ragiono puramente in termini del piano proiettivo, cioè facendo calcoli sui punti del piano proiettivo. E che per esempio, come si fa a dimostrare che la distanza tra una retta e un punto si calcola usando la proiezione ortogonale? Si fa in coordinate e si vede che effettivamente il punto proiezione ortogonale è il più vicino tra i punti della retta e il punto dato. E il che vuol dire essenzialmente, io penso sempre punti interni all'omega i, naturalmente le rette sono le rette del piano proiettivo, per quanto stanno dentro, i punti esterni non li guardo. E non è l'unico modello possibile da pensare, però ricordatevi che il piano proiettivo in realtà va pensato come una sfera a modulo antipodia e questi punti interni sono essenzialmente una parte della calotta, perché e di conseguenza la parte sotto naturalmente, perché questi sono equivalenti a quelli sopra, e quindi questa retta in realtà va pensata sempre come un circolo massimo della sfera che interseca da parte dei punti interni del piano iperbolico. Ci sono moltissimi altri modelli, e probabilmente non è neanche questo il primo. Il modello che gira di più, però è più complicato, è essenzialmente il modello che è il disco di Poincaré. E il disco di Poincaré è il disco usuale, con i punti dentro al disco, in cui però le rette si decide, o meglio, si decide una metrica che cambia di punto in punto, in modo tale che i punti, le rette, che sarebbero le cose di minima distanza, le geodetiche, sono le semicirconferenze ortogonali al lato. Questa è una brutta rappresentazione, perché diventa, come dire, ha una brutta simmetria. Per esempio le rette per il centro in effetti sono rette perché sono ortogonali, però questa retta non è una retta, tra questi due punti la retta è qualcosa che è una semicirconferenza che passa ortogonalmente al bordo. E questo, il disco di Poincaré è una rappresentazione che trovate in tutti i libri di geometria differenziale, forse qualcosa riusciamo a fare nel secondo semestre. E che cosa ha a che fare col piano proiettivo? Semplicemente, se prendete il piano proiettivo e fate la proiezione proprio sul piano equatoriale, quello che qui è una semicirconferenza massima della sfera, che per noi è una retta del piano proiettivo, qui diventa qualcosa, una curva. Se voi prendete quelle che passano per il polo nord, in effetti qua vengono proiettate in rette per il centro del cerchio, ma le altre vengono proiettate in curve e vengono proiettate proprio in circonferenze ortogonali al bordo. E allora il passaggio dal modello algebrico, diciamo, piano proiettivo con l'assoluto iperbolico, in cui è molto facile fare i conti, al modello di Poincaré, che è un modello differenziale, cioè bisogna prendere un aperto del piano e decidere una distanza, però la distanza si calcola in un modo che cambia da punto a punto in modo infinito e cambia in maniera tale che andando verso il bordo le distanze diventano sempre più grandi. Ecco, quelli sono due modelli isometrici, con la differenza che il modello proiettivo è molto facile farci i conti. Il modello di Poincaré piace a chi fa geometria differenziale, ma fare i conti è una fatica tremendissima. Ok, questo lo dico perché qualcuno me l'ha chiesto, quindi è facile fare confusione tra le due cose. In effetti si può fare confusione perché sono isomorfe, e sono isomorfe tra l'altro con una facilissima proiezione geometrica, quindi, però sono due cose da tenere in mente distinte, cioè geometria proiettiva di solito è molto più facile fare i conti, geometria differenziale di solito è una pena tremendissima, bisogna fare un sacco di integrali e non si finisce mai. Ok, e questo comunque solo per immaginazione. Invece fasce dirette. Allora, in I possiamo avere tre tipi di fasci. E notate che in geometria ellittica c'è un solo tipo di fascio dirette. Prendete un punto e le rette passanti per un punto. In ogni caso, se prendete due rette, loro si incontrano in un punto e le loro combinazioni lineari passano tutte per quel punto. Okay? Quindi, dal punto di vista della geometria ellittica, c'è un solo tipo di fasci dirette. Sono le fasci dirette di centro un punto, le quali, tra l'altro, hanno anche la proprietà di essere ortogonali a una fissata retta, se vi ricordate. Ortogonali alla polare di quel punto. Okay? Invece, in geometria euclidea, di fasce dirette ne avete di due tipi, quelli che passano per un punto e quelli che sono parallele. Perché se prendete due rette che passano per un punto, tutte le combinazioni lineari passano per quel punto. Se prendete due rette parallele, avete tutte le parallele. Dal punto di vista della geometria proiettiva, vuol dire che hanno il punto all'infinito che è in comune. Okay? Che cosa succede in geometria iperbolica? In geometria iperbolica possono succedere tre cose. Prendete rette che si incontrano in un punto interno e allora avete il fascio di per P. Prendete rette che si incontrano in un punto limite e allora avrete tutte le rette per quel punto limite. Oppure avete rette che si incontrano in un punto esterno. Allora ovviamente avete tutte le rette che passano per quel punto esterno, solo che quel punto esterno non è un punto del piano iperbolico e quindi vorremmo dire in termini del piano iperbolico che cosa sono. Allora, questi sono fasci propri, due punti rette per un punto P che appartiene al piano iperbolico. Questi sono i fasci dirette parallele, fasci dirette parallele. Passano tutte per lo stesso punto all'infinito, sono parallele tra di loro, a due sono parallele. Questi come riusciamo a caratterizzarli? Questi sarebbero i fasci impropri, cioè rette per un punto P esterno. Come si fa a caratterizzare questi fasci dal punto di vista del piano iperbolico? Beh, basta pensare naturalmente che se qui avete il punto P, allora la polare di P iperbolica è una retta che ha punti interni perché attraversa l'assoluto in due punti reali, quindi lo attraversa, e tutte queste rette sono ortogonali, quindi sono rette di I ortogonali a P ortogonale iperbolico, che è una retta. Quindi in sostanza avete tre tipi di fasci, quelli che passano per un punto, i fasci paralleli passano per un punto limite e i fasci che sono le rette ortogonali a una fissata retta del piano iperbolico. Nel caso geometria ellittica i fasci sono sempre dello stesso tipo perché passare per un punto vuol dire essere ortogonali alla retta polare. Nel caso ellittico è tutto interno. Invece qua proprio si distinguono, o passano per un punto interno, o passano per un punto limite, allora sono fasci paralleli, oppure passano per un punto esterno, ma allora sono rette ortogonali alla polare. E questo chiude la questione perché se volete un fascio dovete avere due rette, o si intersecano dentro, o si intersecano al limite, o si intersecano fuori. Quindi questo è facile. Quello che è meno facile è capire cosa succede dei cerchi. Allora, quello che avevamo visto nel caso ellittico in sostanza era a partire dall'equazione metto costante la distanza di un punto fissato da altri punti e trovavamo cose bitangenti all'assoluto, fasci, cose bitangenti all'assoluto in punti non prefissati, diciamo però. E, Qui, se impostiamo lo stesso problema, ovviamente troviamo lo stesso risultato, perché trattasi sempre di scrivere qualcosa sulle forme quadratiche che coinvolgono un fissato centro e l'assoluto. E però naturalmente troviamo solo certi fasci bitangenti. Allora, nota. Non vuoi più scrivere. Nota. Imponendo la condizione distanza di P da C uguale costante con C appartenente a I fissato. Cos'è che troviamo? Troviamo la distanza di P da C, la scriviamo usando l'omega I di P virgola C, essenzialmente, visto che di solito viene negativo mettiamolo al quadrato, per l'omega I di P, per l'omega I, forse chiamiamolo X, distanza di X da un punto C fissato, uguale costante. Allora la costante la chiamiamo su per giù sarebbe il raggio al quadrato. Dunque uno vorrebbe imporre la distanza appunto da x da c uguale r grande, quindi coseno iperbolico della distanza di x da c diviso r uguale coseno iperbolico di r diviso r, giusto, divido tutto per r, faccio così, e il coseno iperbolico è quello che si calcola in questo modo, solo che è al quadrato, e quindi questo qua sarebbe il coseno iperbolico al quadrato di r diviso r grande, giusto per fare esattamente l'analogo che ho fatto l'altra volta, no? Voglio la distanza uguale ad r, ma la distanza è essenzialmente un coseno iperbolico. E il coseno iperbolico si calcola con l'omega i diviso le radici degli omega i. Quindi abbiamo questa formula, e cioè troviamo le cose del tipo omega i di x virgola c alla seconda uguale coseno iperbolico al quadrato di r piccolo diviso r grande per l'omega i calcolato in c per l'omega i di x. Vi ricordate che questa è una costante, c è fissato, r è fissato, questa qua è una retta al quadrato. E che retta è? È la polare di C. È la polare di C per l'assoluto iperbolico. E questo qui è l'assoluto iperbolico. Ok? Quindi cos'è che ci troviamo? Ci troviamo l'assoluto iperbolico, il punto C piccolo. Il punto C piccolo naturalmente ha una polare C grande. C ortogonale è la polare di C piccolo, cioè è l'omega I di x virgola C uguale a 0. Quindi abbiamo combinazioni lineari di una retta al quadrato, che è la polare dell'assoluto, quindi abbiamo un fascio bitangente, ma bitangente in punti complessi coniugati, perché la polare di C non interseca in punti reali l'assoluto, perché è una retta esterna, il punto C è interno, la retta è esterna. Quindi fascio bitangente, bitangente l'assoluto, in punti non reali, complessi coniugati. Questo essenzialmente va bene, però tiene conto solo di certi fasci bitangenti. Cioè, se noi insistiamo di avere il centro come punto interno e cerchiamo i punti equidistanti dal centro, troviamo solo come cerchi, le coniche che sono bitangenti all'assoluto in punti complessi coniugati, che sono esattamente le intersezioni della retta polare del centro con l'assoluto iperbolico. Quindi da un punto di vista diciamo dell'immaginazione, effettivamente queste cose vanno disegnate come qualcosa di questo tipo. Allora, questo è perfettamente analogo a quello che abbiamo fatto nel caso ellittico, però nel caso ellittico questo qualunque tipo di fascio bitangente era necessariamente bitangente in punti complessi coniugati, perché l'assoluto era reale ma senza punti reali. L'assoluto ellittico è reale ma non ha punti reali, quindi le intersezioni con rette reali sono per forza complesse coniugate. Okay? Invece in questo caso possiamo avere dei fasci bitangenti d'assoluto in punti reali. Quindi uno gli viene subito in mente che non ha esaurito la questione qui. Cioè, se guarda effettivamente i punti equidistanti da un punto iperbolico, da un punto del piano iperbolico, allora trova solo coniche bitangenti d'assoluto in punti complessi coniugati. Ma gli altri fasci bitangenti d'assoluto cosa sono? Allora, imponendo la condizione troviamo questo, e che sono i cerchi del piano iperbolico. Ma cosa sono in generale le coniche bitangenti? L'assoluto. E se sono bitangenti in punti complessi coniugati, allora sono cerchi. Perché guardate, la retta che congiunge i due punti di bitangenza ha un centro che è un punto del piano iperbolico, quindi siete a posto. E quindi ci restano essenzialmente da vedere due casi. Che cosa succede se in generale diciamo cicli le coniche che sono bitangenti a omega i? Se sono bitangenti in punti complessi coniugati non reali, allora sono cerchi, cioè sono quelli che abbiamo appena trovato, perché prendete i due punti complessi, fate la retta per cui i due punti complessi è una retta esterna, perché non interseca l'assoluto in punti reali, e quindi trovate il centro di quelli. Se sono bitangenti in punti reali dell'assoluto, allora si chiamano ipercicli, si dicono ipercicli. E l'altra possibilità è che siano bitangenti nello stesso punto, cioè che siano iperoscuratori all'infinito, iperoscuratori all'assoluto iperbolico. Se sono bitangenti, tra virgolette, nello stesso punto, cioè coniche iperoscuratrici all'assoluto, si dicono oricicli. Questo è solo un nome. E vorremmo capire come sono fatti gli uni e gli altri. Allora, gli ipercicli sono equidistanti, sono insiemi di punti equidistanti da una fissata retta di I. Avete omega I, avete due punti di bitangenza, quindi c'è una retta R che fa da che congiunge i due punti reali. Naturalmente R ha un suo punto polo, che però non appartiene a I, e non appartiene neanche al bordo, per evitare un punto esterno. I punti equidistanti, le coniche, che sono combinazioni di questa retta al quadrato e dell'assoluto, naturalmente sono cose messe così. Cioè sono bitangenti in quei punti l'assoluto. E come si caratterizzano queste? E se fate i conti senza guardare di avere numeri reali o complessi, si caratterizzano ugualmente dicendo che il birapporto tra questi punti X, il punto R ortogonale e X sub R ortogonale intersecato omega I, qui sono due punti su ciascuna di queste rette. Guardate i quattro punti di intersezione, questo è costante. È il solito conto che facciamo sempre. Solo che non potete dire che la distanza da quel punto è costante, perché quel punto è fuori il piano iperbolico. Però questo significa anche esattamente che la distanza dalla retta R è costante. Per una questione sempre di birapporti, cioè per guardare la distanza, il disegno in blu, per guardare la distanza di un punto, forse è meglio fare il disegno, prendo un punto P, voglio calcolare la distanza da questa retta, posso guardare il birapporto sulla retta ortogonale a R piccolo passante per P, e posso guardare il birapporto usando questo punto e i due punti di intersezione, oppure guardare la distanza tra questi due, e la distanza tra quei due li calcolo comunque usando quei due punti e i due punti di intersezione. Siccome sono tutti punti allineati, il prodotto dei birapporti sappiamo quanto vale, e di conseguenza se questa distanza, che non so dire, è costante, allora anche questa è costante. Nel caso ellittico sia la distanza dalla retta sia la distanza dal punto sono numeri reali, e si dice equidistante da un punto è lo stesso che essere equidistante da una retta. In questo caso non posso dirlo, perché se i punti sono interni posso calcolare la distanza tra i punti, ma allora non posso calcolare la distanza con la retta esterna. Se la retta è interna posso calcolare la distanza punto retta, ma non posso calcolare la distanza punto con il polo della retta, perché il polo è diventato esterno. Però se guardo i birapporti sì che li posso calcolare. E se un birapporto è costante, l'altro è costante. Quindi se un birapporto è costante, l'altro birapporto che mi dà una distanza è costante. Quindi morale... E notate che lo stesso discorso potevo farlo da questa parte, cioè i cerchi veri e propri sono quelli tali che un certo birapporto con una certa retta esterna è costante. Ok, allora questo è abbastanza facile, cioè abbiamo le cose equidistanti da un punto, cerchi propri, le coniche che sono equidistanti da una fissata retta, e allora questa è una novità, si chiamano gli ipercicli, però in effetti loro avrebbero un centro solo che un punto esterno. E resta da capire cosa sono gli oricicli. Vediamo se posso mettermi di fianco, sì. Gli oricicli sono la cosa più interessante, in effetti, che capita in geometria iperbolica, perché sono una cosa completamente nuova. Gli oricicli come sono fatti? Allora, l'immaginazione è facile. Avete un punto P che però stavolta appartiene ai punti limite, il bordo D. C'è una tangente, ovviamente, che è una retta esterna perché non ha nessun punto del piano iperbolico, d'accordo? Tocca solo un punto limite e le combinazioni sono appunto tutte le cose che sono iperosculatrici in quel punto. Ovviamente non potete caratterizzarle né come equidistanti da P né come equidistanti dalla retta tangente. Nessuna delle due cose va bene perché P è un punto del bordo, quindi quando cercate di applicare la definizione di distanza, vi trovate a fare l'intersezione col bordo, 3 volte P non vi dà nessun risultato. Di rapporto non esiste proprio. Quindi questa è una cosa completamente nuova dal punto di vista geometrico. E quello che capita è questo: quello che hanno in comune cerchi, ipercicli e oricicli è una cosa che non ho ancora detto, e cioè in tutti e tre i casi, beh, lo scrivo per gli oricicli, ma lo verificate subito anche per gli altri. Gli oricicli sono le curve, che poi sono coniche naturalmente, che in ogni loro punto sono ortogonali alla retta per P. Cioè di solito si dice che gli oricicli sono le traiettorie ortogonali alle rette del fascio per P. Gli oricicli sono le traiettorie ortogonali alle rette del fascio di P. Cioè, in altre parole, se voi prendete le rette di questo fascio, cioè queste qua, gli oricicli sono sempre ortogonali in ogni punto a quelle rette. E non ve lo dimostro perché non volevo usare tutto il tempo, ma questa proprietà vale sia per i cicli. Ma quello ve lo immaginate perché l'avevamo già visto nel caso ellittico, sia per gli oricicli, sia per gli ipercicli. E questa proprietà è trasversale a tutti e tre. Quindi, morale del discorso, uno distingue cerchi, ipercicli o oricicli a seconda che appartengano a fasci bitangenti in punti complessi coniugati, 2 punti reali o lo stesso punto, cioè iperosculazione. E la cosa comune che hanno è questa: quando prendete il punto P e prendete le rette passanti per P, cicli, ipercicli e oricicli sono le traiettorie ortogonali a quelle rette. Questa è la caratterizzazione comune. Dunque, Non volevo, si potrebbe fare moltissimo altro di geometria non euclidea, perché avendo la geometria proiettiva per fare i conti si può scoprire tutto, però ci vuole tempo e ci vuole pazienza. Quindi queste cose ve le lascio per esercizio, in sostanza vi lascio due problemi e poi vi scriverò una piccola lista di problemi per chi vuole avventurarsi a fare qualche conto, che però sono sempre nello stile di quelli che abbiamo fatto. Problemi sugli oricicli, che sono questi. Prendete un punto P, naturalmente uno dopo è astuto, prende il punto P, un coordinate buone, eccetera, eccetera, prende due oricicli, prende due rette passanti per P, allora questa R e questa R' generiche, questa è A e questo A', questo B e questo B', i punti di intersezione. E scoprite che la distanza di A da B, pardon, allora la distanza di A da A' è uguale alla distanza di B, B' per ogni R, R'. Immaginazione in sostanza vi dice che due oricicli sono due cose parallele. Cioè la distanza rimane la stessa quando guardate i punti attraversati dalle rette ortogonali, dalla rete per P. E questo, se pensate, è molto simile a quello che succede in geometria euclidea. Prendete due cerchi con lo stesso centro, guardate le rette qua e naturalmente queste distanze qua sono uguali. Questa è la prima cosa, e la seconda cosa, la distanza di A da B, e qui lo potete intendere in due sensi, sia come la distanza tra i due punti, sia se volete proprio come l'arco, la lunghezza dell'arco, però non sapreste calcolare che è la lunghezza dell'arco, e, qui idem. La distanza di A da B diviso la distanza di A' da B' è costante, cioè il rapporto di distanze tra due oricicli fissati su due tra due rette per P fissate, quel rapporto è costante. E questo è un pochino più difficile, forse la prima cosa è abbastanza facile. Ok, allora dunque qui finisce la parte di geometria non euclidea. In effetti, come ripeto, si potrebbe fare altre cose. Se guardate gli appunti, ho scritto un sacco di altre cose, ma farle esplicitamente a lezione diventa noioso, però magari provare a scoprire da soli se vi interessa è simpatico. E vi metterò qui sotto poi una lista di piccoli problemi che si possono affrontare, cioè non difficili. E oggi è lunedì, giusto? Lunedì 1 dicembre, siamo in dicembre. Ok, quindi qua, ripeto, vi aggiungo una lista di problemi facoltativi e chi vuole pensarci, chi gli piacciono queste cose, può trovare qualcosa a cui pensare. E invece volevo finire questa lezione cominciando quella di domani, quindi faccio una pagina nuova, e più che altro perché vorrei per domani, se chi ha il tempo, chi ha voglia, insomma, provare a ripassare alcune cose, perché ne useremo più di qualcuna. E l'idea essenzialmente è che per fare geometria proiettiva, per la geometria proiettiva, la geometria differenziale di curve e superfici, mi servono essenzialmente cose che avete fatto, che abbiamo fatto in geometria, e cose che avete fatto in analisi. Allora, le cose di analisi sono quelle che vorrei ricordarvi, e soprattutto come si usano nel caso nostro della geometria. Allora, le cose più tecniche, diciamo, le ricordo domani. Invece volevo che provaste a pensare, diciamo, a come far interagire le cose fatte in geometria, in algebra lineare, e le cose fatte in analisi. Allora, piccoli richiami da geometria 1. Voi sapete che cos'è, dati due vettori, vettori in dimensione 3, cos'è il prodotto vettore U per V. E vettori V1, puntini puntini, Vn-1 in Rn, che cos'è il cross di V1, puntini puntini, Vn-1, che è un vettore di Rn, che è ortogonale a tutti quelli di prima e con una certa norma specificata, e il modo canonico di definirlo, diciamo, è facendo un determinante formale, che è prendere la base canonica E1N, poi prendere i vettori V1, Vn-1 e fare i minori. Viene somme E con I per certi determinanti, cioè viene un vettore che ha dei determinanti come entrate. E i determinanti sono esattamente i minori n-1 di ordine massimo segnati con certi segni. E avete visto naturalmente che quando fate U prodotto scalare con V vettore W doppio, il risultato è il determinante di U V doppio. In generale, quando fate un vettore prodotto il cross di n-1 altri, viene il determinante. Avete visto come questo è legato alla misura, diciamo. Avete visto come fare U1 vettore U2 prodotto scalare V1 vettore V2, cioè come calcolare il prodotto scalare tra due prodotti vettori. È semplicemente un determinante del tipo U1 scalare V1, U1 scalare V2. Questa è la formula di Lagrange che abbiamo già utilizzato, cioè generalizzazione, insomma. U2 scalare V1, U2 scalare V2. E naturalmente quando cercate U1 per U2 norma quadro, e a questo punto è un determinante, e questa è proprio la formula U1 al quadrato, U2 al quadrato, meno U1 scalare U2 al quadrato, formula di Lagrange vera e propria. Dovreste aver visto cosa succede quando prendete tre vettori. Se prendete due vettori V per V doppio, lui fa un vettore, quindi potete fare il prodotto vettore con un altro vettore. Dovreste aver visto quanto vale questo arnese e qual è il suo significato da un punto di vista geometrico. Il quanto vale è combinazione naturalmente di V e di V doppio, perché lui deve essere ortogonale al vettore V per V doppio. A V per V doppio è un vettore ortogonale al piano generato da V e V doppio, quindi lui è combinazione lineare di V e di V doppio. Chi sono i combinatori lineari? Sono dei prodotti scalari. I prodotti scalari sono, se non sbaglio, U scalare V doppio, comunque voi controllate, e con un segno meno U scalare V. C'è un caso particolare che ci interessa, che è V vettore V vettore V doppio. Questo non è banale, perché V vettore V doppio è ortogonale a V, quindi il prodotto vettore con V non è zero. È un vettore interessante dentro al piano V V doppio, che ha la proprietà di essere ortogonale anche al V di partenza, oltre che a V doppio. Quindi questo vi ricorderete voi come fare, e ho bisogno anche che vi ricordiate come fare quando fate il prodotto di due vettori e fate il prodotto vettore di altri due vettori. Potete anche fare il prodotto vettore, perché sono due vettori, potete fare il prodotto vettore. E quindi il risultato che cos'è? Il risultato lo potete scrivere sia come combinazione lineare di U1 e di U2, perché è ortogonale sia U1 che U2, sia come combinazione lineare di V1 e di V2, per lo stesso motivo. Per esempio, in quanto combinazione lineare dei primi due, ho scritto questi qua, viene U1, U2, V2, e poi col segno meno U1, U2, V1. Cioè questi sono i determinanti. Cioè quando fate un prodotto vettore di prodotti vettori, quello che vi esce sono delle combinazioni dei vettori di partenza usando certi determinanti. Se non l'avete fatto, provate a farlo, è facilissimo. Ok? E se avete un po' di coraggio, provate a prendere queste formule e capire che cosa fanno con i cross. Cioè se riuscite a generalizzare con i cross. Non ci servirà se non in casi molto particolari. Ok, allora queste sono cose da ripassare, mi interessa che le ripassiate, diciamo, per domani come gioco intellettuale. E la cosa importante per noi adesso è prendere queste operazioni che sono puramente algebriche e provare a farle tra vettori o punti che, o matrici che dipendono da parametri reali, continui, rispetto a cui possiamo fare derivate. Cioè possiamo applicare l'analisi. Allora il nostro punto di vista sarà un punto P che dipende da T, punto dipendente da uno o più parametri. Allora questo si chiamerà una curva se dipende da un parametro, una superficie se dipende da due parametri e così via. Se abbiamo un vettore dipendente da uno o più parametri, allora questo lo chiamiamo un campo vettoriale di solito, lo chiamiamo punto mobile o curva per esempio, e questo sarebbe un vettore mobile o campo vettoriale. È un vettore che cambia secondo dei parametri. Se abbiamo una matrice invertibile che dipende da uno o più parametri, allora questo si chiama un riferimento mobile. Riferimento mobile. Perché? Perché una matrice invertibile è comunque una base dello spazio. Se questa cambia col parametro, diciamo che è un riferimento che però cambia col tempo, per esempio. E naturalmente se è una matrice invertibile ortogonale, allora questo si chiama un riferimento mobile ortogonale, ortonormale eventualmente. Allora questo serve solo a dirvi perché ci interessa. Avere una curva vuol dire avere un punto che cambia nel tempo. Un vettore che cambia nel tempo lo chiamiamo un campo vettoriale, una matrice che cambia nel tempo un riferimento mobile. E naturalmente quando le cose cambiano con un parametro a noi interessa vedere come cambia, quanto velocemente cambia, se fanno derivate. Ok? Allora quello che ci interessa è derivare. Come si fa a derivare? Per esempio, naturalmente derivare un vettore si fa componente per componente. Derivare una matrice si fa componente per componente, quindi lì non c'è nessun problema. Però i problemi cominciano quando uno vuole dire, per esempio, prendo uno scalare alfa e un vettore v che dipendono da un parametro e li derivo. Allora, naturalmente, di solito si scrive d in dt di v di t. Però siccome in geometria scrivere troppo le variabili fa una confusione tremenda, sottointendiamo che v dipende da un parametro e scriviamo v primo, se non c'è confusione sul parametro. Però naturalmente se abbiamo un vettore v che dipende da due parametri, t ed s, allora facciamo la derivata parziale rispetto a t per esempio, e questa la chiamiamo d con t di v, oppure v derivato rispetto a t. E così via. Allora, quando si deriva, naturalmente, dovete stare attenti al fatto che si deriva tutto. Per esempio, quando fate il prodotto di uno scalare con un vettore, dovete usare la regola di Leibniz. Ok? E quando fate il prodotto v scalare v doppio e volete derivarlo, dovete ricordarvi che tutti e due dipendono dal parametro, quindi avete V scalare V doppio, primo scalare V doppio più V scalare V doppio primo, altra regola di Leibniz. Se fate V vettore V doppio e lo derivate, avete V primo vettore V doppio più V doppio vettore V doppio primo. E questo mi aspetto che vi sia chiaro a tutti istantaneamente, perché quando fate queste operazioni state moltiplicando coordinate di un vettore per coordinate dell'altro, quando fate la derivata distribuite con Leibniz, dopo rimettete tutto insieme e state derivando i vettori e così via. Dove le cose rischiano di diventare più complicate e più interessante? Allora, queste sono le cose facili, Leibniz. Derivare il modulo. Quando avete la norma di un vettore, questa è la radice quadrata di V scalare U. La norma del vettore al quadrato naturalmente è V scalare V. Se voi volete derivare la norma di un vettore, allora la cosa più facile è fare la derivata di V quadro, perché la derivata in dt di V scalare V, e questo vuol dire V primo scalare V più V scalare V primo, però questa volta è commutativo e quindi trovate due volte V scalare V primo. D'altra parte state facendo la derivata di una funzione al quadrato, giusto? Quindi tutti sanno che la derivata rispetto a t di una funzione elevata alla seconda è la funzione moltiplicata per la derivata rispetto a t. Quindi quella cosa lì è anche uguale a la norma di v moltiplicata la norma di v primo. Ora guardate le due uguaglianze e deducete, e se non ci credete fate il conto direttamente. Fare il conto direttamente vuol dire derivare la radice quadrata di V scalare V. Dovreste capire che questo qua è due volte V scalare V primo diviso la norma di V. Prego. Ah, per esempio, ottima osservazione, scusate. Dunque, non questa. Provate a ottenere la stessa formula derivando veramente quella funzione, cioè la radice quadrata di V scalare V, perché allora dovete fare un mezzo la radice al denominatore, perché dovete fare V scalare V elevato alla un mezzo meno 1 e dopo la derivata di V scalare V, e dovreste trovare la stessa formula. In particolare, e qui mi fermo, e domani cominciamo a derivare anche matrici, in particolare cos'è che succede? La norma di V è costante se e solo se naturalmente la derivata è zero, perché una funzione costante se solo se la derivata è nulla, se solo se V scalare V primo è uguale a zero, se solo se V è ortogonale, V primo è ortogonale a V. Allora, non so se questa cosa vi sia nota in un certo senso, ma e questa è una cosa fondamentale, cioè un vettore mobile a lunghezza costante se e solo se la sua derivata è come vettore ortogonale istante per istante, un vettore di partenza, ha un'interpretazione fisica ovviamente ovvia, cioè se volete che il vettore non cambi la lunghezza, cioè non cambi la velocità, la sua accelerazione deve essere ortogonale al vettore, cioè deve cambiare la direzione ma non il vettore. Allora, piccoli esercizi per domani, per allenamento, fate la derivata di 1 diviso la norma di V derivato e fate V diviso la norma di V, questo è un versore derivato. Ok, il mio consiglio per domani è provate a giocare un po' con le derivate sui vettori, cose simili a queste.